Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto. Uno dei motivi per cui ci sono così tante divisioni nel mondo cristiano di quelli che più o meno seguono la Bibbia è perché spesso una persona, un gruppo, una chiesa innalza una dottrina biblica al punto di trascurare o anche negare un'altra parte della Bibbia. Un altro gruppo innalza quell'altra verità della Bibbia trascurando questa verità che loro avevano innalzato, così cominciano a scontrare. Vediamo questo spesso e perciò è molto importante quando consideriamo qualunque dottrina. Dottrina comprende anche pratica, come vivere, come un marito deve amare la moglie, come dobbiamo vivere, comprende dottrina di cos'è la Trinità, cos'è la salvezza, come vivere, è tutto dottrina. È estremamente importante che abbiamo una posizione che rispecchia l'insegnamento di tutta la Bibbia e non trascuriamo certi aspetti che hanno molto a che fare. Un esempio grande di questo, dove ci sono tanti scontri, è la predestinazione e la responsabilità dell'uomo. Ci sono alcuni che mettono molto enfasi sulla predestinazione e nella Bibbia Dio ha scelto chi salverà e nella Bibbia. Però al punto è che trascurano la responsabilità dell'uomo, che solo chi persevera sarà salvato. Ci sono altri che dicono, la Bibbia insegna che solo chi persevera sarà salvato, l'uomo è responsabile. La Bibbia insegna quello. E quindi non è possibile la predestinazione. E quindi questi due gruppi scontrano, perché uno innalza una verità, l'altro un'altra verità. E questo vediamo in tantissimi tipi di insegnamenti. Quando mettiamo molto enfasi su un insegnamento, possiamo facilmente trascurarne altri e questo è pericoloso. Se poi innalziamo una certa verità, pratica, teorica, non importa, una tendenza di cominciare a condannare chi non innalza quello che noi innalziamo, non riconoscendo che noi stiamo trascurando qualcos'altro, che forse loro mettono in alto. E quindi c'è la tentazione di cadere nell'orgoglio, di condannare gli altri e non riconoscere noi stessi. Quindi, quando consideriamo qualunque insegnamento importante, vederlo insieme agli altri insegnamenti della Bibbia, per avere una visione globale, equilibrato di quello che Dio insegna. Domenica, appena passata, ho predicato sulla necessità e importanza di evangelizzare. Ed è qualcosa estremamente importante. Non possiamo mai dire troppo di quanto è importante evangelizzare. E senza dubbio vogliamo crescere in questo, individualmente e come famiglie e come chiesa. La cosa più importante però non sono le ore che andiamo fuori ad evangelizzare, e poi ci sono vari modi di evangelizzare, ma è il cuore che abbiamo. Che sia una passione, che sia un profondo desiderio, non un dovere, se capita, dobbiamo evangelizzare. Perché Dio ci ha stabiliti come sentinelle. Però, come le altre responsabilità che abbiamo, è importante vivere pienamente questa responsabilità senza trascurare le altre responsabilità che abbiamo. Per esempio, se ad una coppia Dio dona dei figli, e i genitori dicono, Dio ci insegna che dobbiamo allevare i nostri figli nella disciplina o al monumento del Signore. È verissimo. E purtroppo tanti trascurano in qualche aspetto di quello. Questa coppia, no, in ogni campo vogliamo essere come Dio vuole. E loro con grande impegno ogni dettaglio della vita dei figli, pensano al futuro, fanno tutto. Bene, anzi, fantastico. Però se fare quello, dicono, non abbiamo tempo per gli altri fratelli e sorelle in chiesa, non abbiamo tempo di utilizzare i nostri doni spirituali con gli altri credenti, non abbiamo tempo di parlare con altri di Cristo, non abbiamo tempo di curare i nostri genitori anziani, dobbiamo dedicarci ai nostri figli. Allora, no, questo non va bene. Stanno ubbidendo ad un comandamento e trascurando vari altri. E questo non va bene. Probabilmente una coppia così, sapete cosa succede? Comincerà a vantarsi. Guarda quelle altre coppie che stanno camminando molto più come Cristo di loro in senso globale, ma cominciano a giudicare gli altri perché non fanno quanto loro, non rendendosi conto in quante cose stanno peccando contro Dio. Sei un padre. Wow, Dio mi chiama a provvedere per la mia famiglia? È vero, però si butta a provvedere per la sua famiglia e non ha tempo per la famiglia? E non ha tempo per altri credenti? Si vive per il lavoro? La famiglia non manca niente? Ma manca una guida spirituale? E quindi lui, buttandosi in una cosa, trascura una cosa ancora più importante? Se un pastore si dedica tanto all'insegnamento che non ha tempo per i credenti, sta peccando. Se un pastore si dedica alla predica e anche ai credenti che non ha tempo per la moglie e i figli, sta peccando. Quindi è importante vivere con cuore zelante, ma in modo equilibrato. In modo equilibrato. E spesso è un aiuto avere altri che ci aiutano a valutarci, perché spesso io non vedo me stesso. Spesso io non vedo me stesso. Io sono qui, tutto preso, non vivo per me, vivo per gli altri, vivo solo per Dio, me lo dico, e non capisco che sto trascurando cose. E magari serve una persona al di fuori, Marco, sai cosa? Come? Eh sì, Marco, non avevo mica visto quello. E quindi è un aiuto. Allora, con quello vorrei riprendere il discorso di domenica sull'evangelizzazione e come possiamo avere una passione di evangelizzare che viviamo senza trascurare le altre responsabilità che abbiamo. Quindi questo è parte 2 del sermone di domenica che era parte 1. Allora, trovate con me Romani 12. È un brano fondamentale in questo discorso. Romani 12 e vogliamo leggere versetti 6 ad 8. Allora, questo brano spiega come ogni credente dovrebbe vivere, deve vivere, e come dovrebbe impegnarsi. Romani 12, 6 ad 8. Questo è molto importante. Ora, avendo noi doni differenti, secondo la grazia che ci è stata data, se abbiamo profezia, profetizziamo secondo la proporzione della fede. Se di ministero, attendiamo al ministero. Similmente il dottore attenda all'insegnamento. E colui che esorta, attenda all'esortare. Colui che distribuisce, lo faccia con semplicità. Colui che presiede, presieda con diligenza. Colui che fa opere di pietà, le faccia con gioia. Questo brano, molto importante, ci dà un comandamento e poi ci dà un elenco per aiutarci a capire come applicare questo comandamento. L'elenco di doni che vengono menzionati qui non è un elenco completo, è più solo per farci avere un'idea come applicare il comandamento. Allora, primo punto, abbiamo doni differenti secondo la grazia che ci è stata data. Cioè, a ciascuno Dio ha dato doni diversi. E di solito abbiamo tutti più di un dono. In misura diversa. Non dobbiamo confrontarci con gli uni gli altri, perché ognuno riceve da Dio doni è una quantità di grazia diversa. È sbagliato ed è anche assurdo per un credente di confrontarsi con qualcun altro, perché Dio dà ad ognuno in modo specifico e personale. Non ha senso per me di vantarmi di quanto sono alto più di altri, perché Dio mi ha fatto in un certo modo. Ci sono anche coloro che sono più alti di me, ma Dio ha dato loro dei geni che fare alto. Ok? Chi mi conosce? Sì, ci sono, all'asilo sono più alti di quasi tutti i bambini. Sono lì. Dio dà doni diversi in misura diverso. Non dobbiamo confrontarci. Non dobbiamo dire, ma io non faccio quanto quello lì, io faccio più di lui. Non c'entra. È sempre sbagliato. Numero due. Noi dobbiamo utilizzare i nostri doni secondo la proporzione di fede. In altre parole, se Dio ha dato 50 di una quantità di un dono a te, tu devi svolgere quel dono fino a 50 per essere fedeli. E se Dio ad un altro ha dato lo stesso dono in misura di 20, lui è fedele se lo utilizza fino a 20. E se Dio ha dato un altro fino a 100, ma lo utilizza a 80? E dice, ma guarda, io ho fatto 80. Quello lì ha fatto solo 50, quello lì ha solo 20, ma io ho fatto 50, 80, ho fatto di più. Agli occhi di Dio? È fedele lui? Ha fatto più degli altri? No, agli occhi di Dio lui è infedele. Lui è infedele. Perché non ha... Lui ha ricevuto 100 e ha usato 80. Quindi è estremamente importante riconoscere che abbiamo ricevuto doni diversi, grazie diversa, capacità diverse, forze diversa, tempo diverso, ok? E non dobbiamo confrontarci, dobbiamo utilizzare quello che noi abbiamo per la gloria di Dio e il bene degli altri. Io voglio leggervi, restate qui in Romani, ma vi leggo io, 1 Pietro 4, 10, 9, che conosciamo, 10, 11. Ciascuno, secondo il dono che ha ricevuto, lo metta al servizio degli altri come buoni amministratori della multiforme grazia di Dio. Se uno parla, lo faccio come se annunciasse gli oracoli di Dio. Se uno fa un servizio, lo faccia nella forza che gli è fornita da Dio, affinché in ogni cosa sia glorificato Dio per mezzo di Gesù Cristo, a cui appartiene la gloria e dominio per i secoli dei secoli. Amen. Questo brano ci insegna che lo scopo dei doni spirituali che abbiamo ricevuto è di servire gli uni gli altri. Servire, perché sono i doni che edificano gli uni gli altri. Ricordiamo che Dio ci ha dato doni perché è tramite i doni in cui tutti i membri della Chiesa sono legati che tutti crescono. Notate qui parla di parole e anche di servizio. Servizio. Ma come può... parole capisco, non mi parla di Dio, ma un servizio mi fa vedere la mano di Dio. Quante volte io ho visto la mano di Dio quando uno mi ha fatto un servizio? Onestamente anch'io ho fatto servizi. E dico, Signore, grazie, Tu sapevi che avevo tanto bisogno. Tu hai provveduto. E la mia fede è fortificata. Anche con parole. Tornando quindi a Romani, Paolo elenca alcuni esempi di doni e dice che chi ha ricevuto un certo dono attenda a quel dono, si mette da fare a fare quel dono. Quando dice con semplicità, per esempio, vuol dire senza pensare altro, concentra su quello. Allora, questo è un elenco per farci capire, allora, devo riconoscere quello che ho da Dio, le mie capacità, i miei doni, e poi devo vivere quello per Dio. Oltre ai doni spirituali, questo principio si applica anche ai ruoli e alle responsabilità che abbiamo nella vita. Per esempio, Dio comanda a noi mariti di amare le nostre mogli come Cristo ama la Chiesa. Dio comanda ai genitori di allevare i loro figli nella disciplina e nell'ammonizione del Signore. Dio ci comanda ad onorare i nostri genitori che, da quello che Gesù spiega in Marco 7, vuol dire curare loro economicamente quando sono nel bisogno, soprattutto nella vecchiaia. Ci sono tanti altri comandamenti. Allora, il punto di tutto questo è di capire che se io concentro su il dono, io sono un dottore, il dono di insegnare. Bene, concentro su quello e non amo sereno come Cristo ama la Chiesa? Non mi impegnerò a levare manuale nell'ammonimento e disciplina di Dio? Io sto peccando. Ma io sto attendendo all'insegnamento. Bene, e devi fare quello, ma ha anche altre responsabilità. E non puoi, per fare questo, escludere quello. Anche quello devi fare. Questo è importante. Quindi, se io dico io ho il dono di dare, quindi io sacrifico per me stesso e aiuto i poveri nel nome di Cristo, ok, però se poi mia mamma ha bisogno economicamente, io arrivo a quelli che ricevono quello che avrei potuto usare per assistiti e Corban dedicato a Dio e sto peccando. No, Dio mi ha comandato anche in questo esempio di aiutare mia mamma. Quindi un principio molto importante che abbiamo doni diversi, capacità diversi, ognuno deve usare quello che ha. Però quello che faccio devo fare di cuore senza trascurare le altre responsabilità che Dio mi ha dato. Infatti, ricordate in Romani 12 diceva che i comandamenti il comandamento è in ciascun esempio è di utilizzare i nostri doni secondo la proporzione della fede che ci è stata data. Le quantità di fede, di grazia, di doni varia da persona a persona e certe cose variano stagione a stagione di vita. Voglio per il resto dello studio avere in mente due donne come esempio, due giovani donne. Entrambi hanno 34 anni, nella stessa chiesa. L'uno si è sposata quando aveva 22 anni, quindi è sposata da 14 anni. L'altra non è sposata. Quella non sposata vive con i suoi genitori, che la mamma, che non lavora fuori casa, fa quasi tutto, quindi lei in casa dà una mano, ma non ha tanto da fare. Ci pensano molto i genitori, lui non deve gestire le bollette, non deve fare questo, non deve fare manutenzioni, non deve fare la spesa, la mamma fa tutto quello, lei aiuta, ma di tempo ne ha. L'altra donna sposata ha 7 figli piccoli, quindi ha qualcosina da fare con 7 figli piccoli, giusto? Sì, voi mamme, sì, ha da fare, ha molto da fare, 7 figli piccoli. Allora, la donna con 7 figli piccoli da curare, lei non è che riesce ad andare spesso fuori in piazza ad evangelizzare, ok? Non è a quel punto, no, non è facile per lei. Quella giovane donna, che stessa età, ma single, che non è sposata, che ha tanto tempo libero, può andare anche ogni settimana e ha tempo avanzato per tante altre cose. La donna con tutti i figli non deve confrontarsi, ma io non faccio quanto lei, non faccio minimamente quanto lei. No, scusami, tu non fai quello che fa lei, ma lei non fa quello che fai tu. È una stagione di vita diversa. Tu sei nella stagione dove tu devi curare, allevare questi figli e non ha neanche figli. Ok, quindi non devi scoraggiarsi. E l'altro non deve dire, ma io faccio molto più di lei. Scusami, tu fai più di lei nell'uscire in piazza. Ma non è che fai più di lei in senso globale, in senso totale. Io conosco un uomo da più di 35 anni che è sempre stato un uomo di Dio che mi si metteva ad evangelizzare, a curare persone pastoralmente, è stato un anziano. L'ultimo anno sta facendo quasi niente. Perché la moglie è stata colpita con Alzheimer così forte che adesso lui non può lasciarla per 5 minuti. 24 ore su 24, 7 giorni alla settimana, di solito forse avrà una volta alla settimana dove una giovane donna viene e gli dà 2 o 3 ore, ma quella volta lui quasi non riesce più a dormire perché lei si alza in mezzo alla notte, non ha senso di tempo di dove sta e lei è capace di uscire e andare via e non si sa neanche dove va, lei non ha più la testa. Allora, lui è mancante agli occhi di Dio che non sta andando a usare i suoi doni di evangelizzare e di curare pastoralmente? È nel peccato lui? È nel peccato secondo voi? Minimamente. Dio ha detto, in questa stagione di vita, tu ami la tua moglie come Cristo ama la Chiesa e lei ha grandemente bisogno di te 24 ore al giorno. E lo sta facendo di cuore e non si lamenta, perché ama sua moglie e ama Cristo. Quindi non deve assolutamente confrontarsi con qualcuno che ha la moglie forte, che lo appoggia, che gli dice, no, no, faccio io, vai tu fuori. Non può, non deve confrontarsi. È in una stagione di vita. Per anni si dedicava moltissimo con l'appoggio della moglie che è preziosa. Adesso questo è quello che Dio ha dato a lui. Tornando alla donna con 7 figli, parlando dell'evangelizzazione, lei può evangelizzare. Non può andare fuori in piazza. Quante volte la donna coetanea senza figli, quante volte quella donna lì in un anno andrà dalla pediatra, quello senza figli. Ma questo qui con 7 figli, la pediatra dice, quella sedia già metto il tuo nome perché tu ci sei sempre, ok? E quindi ogni volta che va dal pediatra cosa fa? Signore, dammi porte aperte. Quante volte quando va dalla pediatra è possibile che troverà qualche altro genitore? Quanto possibile trovare un altro genitore? È quasi inevitabile. E lei lì c'è già un legame, sai, stai lì con i figli o cos'ha il tuo, la mia e il mio a questo, e si inizia una conversazione e lei parla di Dio. Lei parla di Dio con le vicine, lei parla di Dio con altre mamme, lei parla di Dio in supermercato, tanti dicono, ma di chi sono tutti questi figli, no? 7 figli. Sono i miei, i tuoi! No, e lei una porta aperta. Quindi lei può evangelizzare, in modi diversi di quell'altra, ma lei può evangelizzare. Il punto importante qui da ricordare è che ognuno deve vivere in proporzione alla fede che ha ricevuto, in proporzione a quello che Dio ha dato come situazione di vita. Allora, attenzione, se uno si riempie la vita con impegni che riempiono la vita, ah, io non ho tempo, non ho tempo, non ho tempo, pensando a questa giovane donna, quello giovane. Quello non sposata, se lei fa parte di una squadra di pallavolo, 3 volte alla settimana va a correre per un'ora, in più fa parte che ama cantare ad un corale del comune, che fanno pratica 2 volte alla settimana e cantano uno, allora la chiesa, puoi venire a aiutarci ad evangelizzare? Mi dispiace, io non ho tempo, io non ho tempo. Allora, in un certo senso è vero, non ha tempo. Perché ha riempito la vita. Un uomo che si impegna a lavorare e fa straordinario perché vuole fare carriera, puoi venire a aiutarci, fratello? Ah, non ho tempo, non ho tempo, non ho tempo. Allora, in sé è vero, ma è una menzogna, perché non ho tempo non è di tutto la verità non ho tempo perché ho scelto di vivere per me, perché voglio poter dire io ho dato tanto alla mia famiglia ed io vivo per mio datore. Perché io sono bravo, io vendo e vendo più di tutti gli altri e il mio dottore, lui andrebbe male se non fosse per me. Quindi non posso mollare perché la ditta sta sulle mie spalle, sono io che tengo avanti, io faccio più vendite di gli altri tre insieme, non posso fare meno. Non posso fare meno. Non hai tempo perché hai scelto tu di non vivere per la gloria di Dio, ma per il bene del tuo dottore. Hai scelto tu di vivere per lo sport, è quello che ti piace fare. Quindi quando dico non ho tempo, non ho tempo, forse perché ti sei costruito una vita con certi impegni e non riesci a scappare da questi impegni che hai scelto tu. E forse devi dire, cosa sto facendo con la mia vita? La tua passione è Cristo? La tua passione è per Cristo? La famiglia con tanti bambini, sapete quello che possono fare? Fra l'altro, possono invitare a casa. Ma con 7 bambini piccoli, se stanno facendo un buon lavoro, i bambini, i più grandi, hanno 10 anni. Il più grande ha 10 anni. E poi c'è quello di 9, quello di 7. Quelli lì possono fare tantissimo. E quindi possono invitare tutte le settimane senza problemi. E le famiglie che vengono, le persone che vengono, vedono una famiglia ordinata, una famiglia con tanta gioia, e dicono, wow, come fai? Come riesci? Gesù Cristo. E c'è una porta spalancata. Allora, prego che stiate vedendo che quello che veramente importa non è quanto tempo abbiamo, piuttosto è qual è la tua passione, che cosa ami o chi ami. Ricordate il più grande comandamento? Gesù fu chiesto e rispose, il primo comandamento di tutti è, ascolti sorelle, il Signore Dio nostro è l'unico Signore e ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua mente e con tutta la tua forza. Questo è il primo comandamento. E il secondo è simile a questo. Ama il tuo prossimo come te stesso. Non vi è alcun altro comandamento maggiore di questi. Quindi la domanda è, non è quanto tempo hai, quanto sei bravo, non è quello. La domanda è, che cosa ami? Che cosa ami? Che cosa ami? Se un padre dice, io amo i miei figli, ma tu non prendi mai tempo con loro. I figli ci credono? I figli ci credono? Se un padre non ha tempo per la moglie e i figli, ma dice, però vi amo, ma non sei mai qui. Loro non ci credono. E se noi diciamo di amare Dio, ma non abbiamo tempo per Dio, certamente come la donna con 7 figli investe il suo tempo sarà diversa dalla donna senza figli. Però può vivere per il Signore tutti i giorni in tutto quello che fa. Infatti, parliamo di quella mamma con 7 figli piccoli. Prima di tutto, quale sarà la sua passione per i suoi figli? Voglio che abbiano buoni lavori? No, voglio che conoscano Gesù Cristo. Quindi voglio, insieme a mio marito, valutare come preparare loro che ogni giorno vedono Cristo dappertutto, conoscono Dio, sanno i principi di Dio, vedono le conseguenze del peccato, siano pronti per la vita, pronti a vivere in modo... Scusatemi, se un figlio cresce e non vive praticamente bene e non sa gestire il suo tempo e... Però ha un grande cuore per Dio, viene salvato a 12 anni, però si sposa, è un disastro, non sa vivere, non sa gestire i soldi, il tempo, niente. E lui, la sua vita è un disastro. Matrimonio pieno di stress, non sa crescere i figli, quindi anche preparare un figlio praticamente vuol dire aiutare quel figlio a poter, Dio volendo, vivere per la gloria di Dio. Quindi questa mamma e suo marito hanno questo in mente e si dedicano moltissimo a veramente investire, a influenzare i figli, e non solo i figli. Il marito sta portando a casa spesso persone che ha conosciuto tramite lavoro, e la moglie accoglie, lei parla con chiunque può, ovunque sta. Quindi loro vivono per la gloria di Dio, perché amano Dio e amano il loro prossimo. Quella donna che non ha figli, se lei ama Dio, lei dice, sai... Giocando pallavolo non riesco a parlare, sai, qualche minuto, ma maggiormente sono tante ore alla settimana dove non posso parlare. Io posso usare quel tempo per Dio molto di più. Magari faccio un po' di sport, correre qualcosa, ma cerco di proprio ridurre al minimo perché io voglio investire per Dio. E lei va ad investire molto più per il regno di Dio. Lei valuterà ogni scelta. Perciò sia la donna con 7 figli, sia la donna senza figli, possono vivere pienamente per la gloria di Dio, perché sono mirati. Non vivono per finire la giornata, voglio solo arrivare alla sera, no, hanno un quadro grande, lungo andazzo in mente. Non solo vivono per chiudere l'anno scolastico, non solo vivono per passare la settimana, non solo vivono per portare a casa la busta paga. Quelle sono cose necessarie, ma vivono con un chiaro traguardo di come investire per Dio, che bisogna adattare man mano che i figli crescono, situazione del lavoro, però sì, io, ok, cosa faccio? Parliamo insieme come famiglia, chiediamo consigli in chiesa, per stiamo veramente investendo per il regno? E certamente la donna con 7 figli non può investire nello stesso modo di questa donna, ma tutti e due possono investire pienamente in modi diversi. Se tu ti lasci essere preso con le faccende, presi con i problemi, presi con timori, presi con piaceri, non vivrai per Dio. Non vivrai per Dio. Puoi avere tanto tempo, poco tempo, ma non vivrai per Dio. Perché non importa quanto hai da fare. Se tu ti lasci riempire con i pensieri di quello che c'è da fare, non vivi mica per l'eternità. Vivere per l'eternità devi tenere acceso quel fuoco. E come dico, la donna con 7 figli vivrà per l'eternità diversamente con quella che non ha figli. Quell'uomo che è stato un anziano da anni, che ha la moglie piena di Alzheimer's, che proprio è messa molto male adesso la moglie, lui vivrà per l'eternità diversamente da come poteva vivere per tanti anni. Quello che dobbiamo ricordare è che Dio guarda il cuore. Dio non direbbe mai a quella donna con 7 figli, ma tu non vai fuori in piazza quanto quella donna lì. Dio non fa quei tipi di confronti. Dio sa quello che ti ha dato e non ti chiede in base a quello che ha dato ad un altro, né in meno né in più. Se ha dato 20 a te e 50 ad un altro, ma un altro ha dato 10, ma io non ho 50, non ho 50, ma tu hai 20. Stai vivendo il 20 che hai? E abbiamo tutti, non so se avete saputo questo, però vi dico una cosa, abbiamo tutti 24 ore, ogni giorno. Li stai vivendo per il Signore? Abbiamo tutti 24 ore ogni giorno. Non voglio vivere per Dio come senso di dovere. Non voglio vivere per Dio come senso di dovere. Non voglio curare mia moglie come senso di dovere. Non voglio curare mio figlio come senso di dovere. Non voglio aiutare altri come senso di dovere. Io voglio amare. Se il mio cuore manca, voglio fare perché è giusto fare. Ma io voglio amare. Voglio vedere la gloria di Dio. Voglio vedere quanto sono preziose le persone per cui Cristo è morto. E le persone che Dio mi ha dato. Io voglio, Signore, dammi un cuore che sa amare. Dove non rinuncio a giocare pallavolo come quella giovane donna perché devo, perché io voglio poter amare e io posso amare di più andando a curare quelle donne anziane e parlando con quelle lì, e ci sono quelle ragazze che sono abbastanza sbandate, posso dedicarmi a loro. Quindi io voglio scegliere non per dovere ma per passione, perché vedo la gloria di Dio e voglio che altri vedano il mio grande Dio. Tornando al discorso di evangelizzare, certamente voglio crescere come chiesa di evangelizzare con una passione e di cercare sempre i modi migliori, eccetera. Però non voglio vedere solo evangelizzare al punto che trascuriamo doni spirituali o i ruoli che Dio ci ha dato. Voglio che viviamo con una visione globale di quello che Dio ci ha chiamato ad essere e voglio vivere quello. Gesù non è andato in giro solo guarendo. Non è rimasto solo in un villaggio, resta con noi. No, ci sono altri villaggi che devono sentire. Gesù e non sempre stava predicando alla folla. Venite con me, discepoli miei, voglio parlare con solo voi. Gesù aveva un equilibrio perfetto fra curare e guarire le persone, predicare alle folle e discepolare, insegnare i suoi apostoli. Non faceva solo uno delle cose, non era solo con gli apostoli, o solo predicando, o solo guarendo. Gesù conosceva cosa vuol dire equilibrio. Equilibrio. Voglio solo menzionare un'altra cosa importante. Senso di colpa. Senso di colpa può essere un dono meraviglioso da Dio, può essere uno strumento di Satana. Importante distinguere questo. Un senso di colpa perché veramente sto peccando, magari mancando qualcosa, è da Dio, perché non mi dà pace che non dovrei avere, mi spinge a vedere, riconoscere, confessare il mio peccato e riprendere la strada giusta. Quello è da Dio. E ringrazio Dio che sento esempi, sai, non avevo pace, gloria a Dio. Gloria a Dio se non hai pace. Non cercare di sopprimere questo senso, non cercare di far tacere la coscienza. Dice, Signore, perché non hai pace? Perché? Ecco, quello è da Dio, perché è qualcosa di vero, di specifico. Quello da confessare in Cristo Gesù c'è perdono. Grazie a Dio. Quello senso di colpa da Dio. Spesso senso di colpa arriva da Satana. Perché se io ho un senso di colpa che non è vera, non è da Dio, non è per un vero peccato, io sono schiacciato. Non ho la gioia della salvezza, addirittura sono schiacciato che più o meno non riesco più a vivere per Dio. Se la donna con 7 figli, oh, io non evangelizzo, lei fa molto più di me, oh signori, sono così mancante, lei non sta mica più aiutando i suoi figli a vedere Cristo. Dico, che Cristo è quello? Non lo voglio. Non riesce ad amare il suo marito. Quando vede persone dalla pediatra qua e là, non riesce a parlare di Dio perché si sente schiacciato. Cioè, perché è schiacciato da un falso senso di colpa. Quindi è importante, questo senso di colpa è da Dio, allora è da ravvedersi, cambiare direzioni. O è solo falso perché sto facendo un confronto sbagliato. Non devo far tacere la coscienza, no dai, io non ho tempo, non posso fare come lei. No, neanche quello. Ed è buono a volte parlare con altri. Senti, non ho pace. Ti presento quello che sto pensando. Aiutami a vedere se sto pensando in modo equilibrato. Siamo una famiglia. Siamo tutti membri di un unico corpo. Possiamo aiutarci anche con i ragionamenti. Non dobbiamo ignorare un senso di colpa. Dobbiamo esaminare per riconoscere se questo è vero. O è falsa? Se è vera, confesso il peccato, cambiare direzione. Se è falsa, Signore, grazie che non è da te, non accetto quel pensiero, è falso. Quindi, la donna con 7 figli non deve sentire colpa che non fa quello che fa l'altro, perché lei fa qualcosa che l'altro non fa. Ok. C'è libertà quando presentiamo a Dio la cosa. Perché in Cristo c'è perdono o nella verità si scarta quello è falso. Se uno non riconosce che un senso di colpa è sbagliato, quando ha un senso di colpa sbagliato, può vivere come Dio non intende. Questa donna qui potrebbe trascurare i figli perché cerca di andare a evangelizzare sempre. Perché cerca di, oh, io devo fare di più perché non sto facendo come certe altre sorelle nella chiesa. E lei trascura di allevare bene i figli per cercare di vivere in un dono, una proporzione di fede che Dio non ha dato a lei. Perciò non solo non viene benedetto in quello, che non sarà benedetta, ma sta trascurando gravemente quello che lei dovrebbe fare. E la sua vita a quel punto non porta frutto e lei non ha pace, non ha gioia. È un disastro, un falso senso di colpa. Immagini uno che dice, oh, dobbiamo raggiungere tutte le persone in zona. E lui lavora, deve alzarsi alle 6:30 per andare al lavoro ogni giorno. E lui va in piazza e sta lì finché mezzanotte, è ancora stanco, ma c'è ancora gente, non posso andare a casa, c'è ancora gente. E lui sta su, arrivano le 3 di notte, c'è ancora qualcuno in piazza, non posso andare a casa, c'è ancora gente. Ma se io vado a casa potrebbero morire stanotte, non hanno sentito, no, non devo stare qui. No, scusami, puoi andare a casa. Dio ti ha creato con un corpo, hai bisogno di dormire. E non puoi raggiungere tutti, hai bisogno di dormire. Non puoi dire, ah, io non mangerò più così posso dare più soldi ai poveri. No, scusami, hai bisogno di cibo? Hai bisogno di mangiare? E quindi non è che tu devi dire non posso dormire perché c'è ancora gente in giro. No, devi dormire, se no crolli e poi non puoi fare nulla. Devi mangiare, se no non puoi alzarti dal letto se vai avanti così. Quindi un falso senso di colpa ci spinge a trascurare cose che Dio ci ha dato da fare e ci spinge a non avere pace. E poi stiamo andando avanti nella nostra forza che non basterà mai. Se i genitori vogliono crescere bene i figli, devono fare tutto quello che possono, ma non possono fare tutto. Devono fare tutto quello che possono, che vuol dire anche avere saggezza. Vuol dire buoni discorsi anche stasera, pensare in avanti, non vivere per oggi, ma pensare ma dove sto andando a lunga scadenza, dove sto portando i miei figli a lunga scadenza. Quindi è un impegno grande. Però non si può fare tutto e bisogna fare tutto quello che Dio permette, nel senso che non si trascura altro e si aiuta veramente i figli a vedere Dio. Quindi questa è la seconda parte di quello che ho detto domenica. E per chi ascolta o guarda questo in YouTube, per esempio sul sito, vorrei incoraggiarvi a guardare la prima parte e metteremo un link, perché queste due cose vanno insieme. Dobbiamo capire l'importanza di evangelizzare, ma dobbiamo ricordare che fa parte di un insegnamento globale e non dobbiamo concentrare talmente tanto su una parte che trascuriamo un'altra parte in tutta la vita cristiana. Questo è un principio molto, molto importante. Ricordiamo la verità meravigliosa che a ciascuno Dio ha dato una misura della grazia. A ciascuno Dio ha dato doni spirituali in misure diverse, in proporzione alla fede che Dio ti ha dato, che anche i doni, la grazia, vivi pienamente in base a quello che hai ricevuto, che dipende non da come fai in confronto con gli altri, dipende da avere un cuore per il cuore di Dio e dire: Signore, voglio vivere per te oggi, voglio vivere per te. Questo guiderà come vivi, vivrà come pensi, vivrà le tue scelte, che saranno diverse di qualcun altro. Ricordate che ci sono stagioni di vita anche, come la donna con figli, è successo anche a me, ma conosco vari anni fa, eravamo appena arrivati in Italia fu chiesto, senti, lascia stare lo studio dell'italiano. Perché c'è bisogno di questa forma di evangelizzazione, la radio, e tu sai fare quello, avevo già fatto anche in America, anche in Italia, e quindi lascia stare lo studio della lingua. Ho detto no, 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 perché ci serve adesso, se no dobbiamo chiudere la radio. Ho detto chiudere la radio? Ho detto Dio ci ha chiamato in Italia per predicare, per me di predicare, insegnare la parola di Dio, ma se non parlo l'italiano non posso farlo, e per me di sacrificare. Studiare la lingua per una cosa di corta durata, per un annetto, 2 anni, mi potrebbe influenzare negativamente, potrebbe ostacolarmi per decenni. Quella era più di 30 anni fa. E sono sottomesso alle autorità, ma in quel caso ho detto no, io sono qui per predicare e ho bisogno della lingua. Ho bisogno di parlare al mio meglio, non è come altri, parlano molto meglio di me, ma voglio essere comprensibile. E quindi Dio ha mostrato che era meglio non evangelizzare, non so, evangelizzavo tanto, ma non in senso tempo pieno, per studiare la lingua, era la stagione per quello. Quindi a volte posso dire, sai, voglio andare fuori ed evangelizzare tutto, però ho bisogno anche di prendere tempo per crescere, per correre. Quindi ci sono stagioni diverse e anche quello è importante. Io prego che saremo una chiesa dove Cristo è sempre più visibile fra di noi, da chiunque entra e anche a tanti altri fuori di noi. Preghiamo che Cristo sarà glorificato in noi. Grazie a Dio per i doni che abbiamo, usiamo tutto per la gloria di Dio. Padre, ti ringrazio per Gesù Cristo, che ha lasciato tutto per venire per essere il nostro Signore e Salvatore. E lui non smette. Non solo ha compiuto la salvezza e risuscitato, tornato in cielo, ma lui opera tuttora per gestire tutto, per portare avanti il tuo regno e per operare in noi e tramite noi. Oh Padre, ha detto, chi crede in me farà opere più grandi dei miei. Perché? Perché lui opera tramite noi. E io ti prego che possiamo vivere con una passione per la tua gloria, un amore per te. Un amore per il nostro prossimo. E poi, in base alla proporzione della fede, dei doni che tu ci hai dato, che possiamo mettere tutto a servizio gli uni degli altri per la tua gloria, per il bene degli altri. Dove ci hai messo? Grazie, Padre, che possiamo essere liberati da un vero senso di colpa. Quando pecchiamo perché c'è perdono in Cristo e grazie che tramite le tue verità possiamo essere liberati da un falso senso di colpa. Siamo amati, siamo benedetti e vogliamo essere luce in questo mondo. Concedici quello. Concedici una vita che porta molto frutto per la tua gloria. Dove ci hai messo? Nella stagione in cui ci troviamo. Ti chiedo questo nel nome del nostro Signore Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.